Buongiorno, buon lunedì. Allora, prima di iniziare, subito a gamba tesa, invito per Generazione Z. 16 aprile, giovedì 16 aprile, ore 17:30 a Roma. Saremo nella parrocchia di Sant'Ambrogio, presso la fermata della metro A, Valle Aurelia, per fare il terzo incontro di Generazione Z. Che cos'è Generazione Z? Niente, stiamo tutti chiusi in una sala e accendono le docce. No, e... 8?
18, 27 anni.
Ah, 18, 27 anni, stiamo lì e fondamentalmente è un gruppo che si ascolta. Quali sono le domande che hai? Gli altri come le vivono quelle cose? Noi cosa abbiamo da dire? Cosa da dire soprattutto al Signore su queste cose? Facciamo in collaborazione con i sacerdoti di Nuovi Orizzonti. È un'esperienza che si fa tutti insieme, si mangia la pizza, si prega poi a manetta e abbiamo già fatto due incontri, è stata una bomba atomica, bellissimo, pianto, risate, tutto, è stato stupendo. Oggi trattiamo un argomento che veramente abbiamo colto in uno di questi incontri, quindi ecco, questo è stupendo, grazie, e, cioè, vi aspettiamo proprio. Ah, ecco, però non imboccate semplicemente là, iscrivetevi, perché così almeno sappiamo quanta pizza dobbiamo prendere. genz.5p2p.it vi aspettiamo. Dovremmo dire anche sessualità ferita.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Mi sono dimenticato che c'è pure un altro appuntamento, sessualità ferita, che è il giorno dopo. No, il giorno stesso.
Comincia allora, sempre giovedì.
Allora sì, allora ok, qui non ci sta birocazione. Praticamente iniziano i padri passionisti, iniziano loro. Quindi, giovedì 16, Generazione Z a Roma. Giovedì
aprile, 16 aprile.
16 aprile. Giovedì 16 aprile invece, sempre contemporaneamente, inizia un weekend presso al santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo. Iniziano questo weekend lungo da giovedì sera sulla sessualità, ricostruisci il cuore, è tutto incentrato sul corpo, sulla sessualità, sulle relazioni appunto affettive, ma proprio nel corpo. Quindi non parleremo semplicemente di castità, queste cose qua, non è tanto questo l'argomento, ma proprio le ferite del corpo, ferite che ti porti poi nelle relazioni e che fanno casino. Quindi dal giovedì alla domenica, noi arriviamo venerdì a pranzo, però se tu vuoi partecipare arriva giovedì sera.
No, noi arriviamo venerdì mattina. Noi faremo i salti mortali, io ci voglio andare il prima possibile.
Attraverso l'utilizzo della bilocazione, noi potremo...
Io giovedì notte voglio
giovedì
arrivare.
Giovedì notte arriviamo, sì. Allora, comunque si potrebbe pure fare che dopo Generazione Z...
Certo, è questo quello che faremo.
Ah, non lo sapevo. Va bene, per fare questa, per iscriversi dovete andare Gioventù Passionista, ma non c'è il numero di telefono? Guarda la locandina un attimo di Padre Carlo.
Sì.
Così diamo subito il numero di telefono.
Sì.
Qua è tutto preparato sempre nel minimo dettaglio, perché appunto Ricostruisci il cuore lo organizzano i padri passionisti. Questo bellissimo incontro lo faremo anche in collaborazione con Nicoletta Musso e Davide Oregli, Nicoletta e Davide che sono sposati, cioè sono... Nicoletta è una bomba, cioè, l'avete già sentita tante volte anche su YouTube con quando abbiamo parlato dell'intimità del matrimonio, e cioè, tanta roba. Dai, dacci il numero di telefono.
Aspetta che ci arrivo. Allora, 17-19 aprile, Santuario San Gabriele della Addolorata, Isola del Gran Sasso, numero 371-67-44915. 371-67-44915.
Via con le telefonate.
No, se no li potete contattare San Gabriele voc@gmail.com. Se no andate su Instagram, che è tanto facile.
Gioventù passionista.
Comunque, ci siete.
Dovete chiamare per iscrivervi. Per chi è aperto, per tutti fino a 40 anni. Quindi fidanzati, sposati, single. Però diciamo fino a 40 anni, questo qui è un po' è il target. E noi saremo lì con la bilocazione attraverso questa nuova feature che è stata appena introdotta da ChatGPT. Non sapevi che è una nuova Bilocation
io già, Active. Io, guarda, io sono anni che la uso, cioè sto coi figli, ho... nel frattempo lavoro, nel frattempo pulisco.
Però non ho fatto l'intro.
Cioè io sono anni che uso la bilocazione e sto al telefono magari con un'amica, con qualcuno.
Però non ho fatto l'intro... No, bentornati su Grateful Man.
Dai, fallo, se no poi.
Bentornati su Grateful Man, il podcast di 5 paio e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Brava! Ok.
Andiamo al dunque.
Nell'ultimo incontro di Generazione Z è venuto fortissimo. C'è tante domande diverse, però è venuto fortissimo un argomento che ci ha portato proprio a parlare sì della vocazione, ma specialmente proprio di vivere nella verità. E adesso non sto a fare il riassunto delle puntate precedenti, però volevo prendere questo come punto di aggancio. Fortissimo questa cosa qua di vivere nella verità, perché prima di iniziare questa cosa qua, cioè anche buona settimana santa.
Sì, no, magari, non lo so, c'è proprio una... Siamo... Allora, mio marito è tornato dopo praticamente una settimana e mezza di più a casa e quindi è stravolto e distrutto.
Io sono rotolato a casa praticamente, perché cioè... dopo aver fatto Generazione Z, il raduno di Real Men, poi sono partito con Manu in Germania per andare a prendere due furgoni, che uno a me mi serve quello, il famoso cambio rotto. Grazie, abbiamo
da novembre che ci abbiamo raccolto
i soldi, grazie, però niente, il cambio non sono riuscito a comprarlo uguale, quindi alla fine sono andato a prendere un furgone in Germania con quei soldi e lo usiamo come pezzi di ricambio, un furgone delle poste giallo, bellissimo.
Tu pieno di ruggine, stupendo.
È stupendo, però il cambio spacca, pure il motore spacca, quindi cioè, diciamo, c'è un cambio, un motore ricoperto con
da ruggine.
Che... Però, insomma...
che ne useremo per... Quindi mio marito è distrutto.
Ha fatto 1800 km.
Per scendere. Per fare tutti gli altri giri ci sono.
Ma adesso vi racconto perché c'ho delle cose che mi sono portato in questo viaggio tedesco, mi sono portato delle cose che abbiamo detto su Generazione Z all'ultimo incontro, me le sono portate e quindi per questo voglio fare l'incontro di oggi, cioè insomma l'episodio di oggi.
Va bene, allora...
Buona settimana santa.
sta fuori... Allora, innanzitutto mio marito, no, per dire che beata te che sei sposata, sì, che sì, bello, sì, sì. A mio marito è insopportabile, quando lui è stanco è una cosa veramente indigeribile. Oddio. Quindi quello che voi vedete, questa disorganizzazione dei pensieri, è il meglio,
sì,
è il meglio.
Vabbè.
C'è molto peggio.
Buona settimana santa.
Detto questo, io da moca pazza settimana santa. Detto questo. Volevo cominciare con calma, tu non ti sei neanche seduto, stai in piedi qua.
Ho mal di schiena.
Va bene, però rallentiamo, cominciamo. Allora, raccontiamo un minimo il contesto.
C'era una volta,
20 iscritti, ne sono arrivati una quarantina a Generazione Z.
Infatti scrivetevi da capo.
Scrivetevi per favore.
Che poi la pizza...
No, era giusta.
La pizza era giusta.
No, meno male perché so generosissimi perché a Nuovi Orizzonti, abbondano, perché lo sanno che la caciara è proprio nel loro mood. Però è stato veramente bello, ma bello bello. C'erano, a volte ci vengono dei ragazzi che sono venuti già altre volte e poi ci sta un gruppo sempre di persone nuove. Ed è molto bello perché innanzitutto tutti scialli, perché è un posto dove tu semplicemente vieni a prendere, non c'è l'aspettativa di fare il gruppo della parrocchia, di lanciare nuovi orizzonti, di farci il selfie 5 pane e 2 pesci così mettiamo su Instagram. Parentesi, scusate se su Instagram siamo spariti, ma io ho la nausea, non ce la faccio più.
Ma che scusate?
Non ce la faccio più. No, perché uno dovrebbe stare su Instagram.
No,
io
ma
non ce la faccio
più. Chi sta su Instagram dovrebbe scusarsi con tutti gli altri perché che stai su Instagram? Perché stai su Instagram?
No, perché persone dicono, no, siete spariti. No, proprio io non ce la faccio proprio. Adesso ci attiveremo.
Tu che stai su Instagram e stai scrollando, tu ti devi sentire in colpa e devi chiedere scusa. Gesù piange.
Va bene.
Quindi, proprio in questa settimana santa stai scrollando?
Quindi il motivo per cui facciamo Generazione Z è per creare un ambiente dove tu una serata vieni a prendere. Ed è cioè, punto, quindi puoi venire una volta, puoi venire tutte le volte, non gliene importa niente a nessuno, è un atto gratuito.
Si sta creando una specie di piccolo comando ultras sud.
C'è un gruppo, quasi tutti praticamente, che vengono sempre e più si aggiunge qualcuno.
No, metà.
Più o meno, vabbè. Comunque, la cosa bellissima è che uno arriva lì e in 3 secondi tutti sparano bombe, cioè dicono proprio passo a sto microfono e tutti cominciano a dire comunque cose grosse. Cioè fare domande proprio, non so, profondissime. Come faccio a capire, a fare le scelte quando tutti mi vanno contro? Come faccio a capire la mia vocazione, a fare discernimento su sto fidanzamento bello che c'ho tra le mani, però sono sicura di questa cosa, io sto all'università,
genitori,
però non è il mio posto. Cioè sono cose grosse da tirare fuori così al volo. Però la cosa bellissima è che c'è proprio un ambiente proprio di volersi bene, reciproco tra tutti, perché non è, noi non stiamo lì a dare le risposte, anche perché cioè, a chi ce l'ha, nel senso che la vita di una persona è veramente un mistero, quindi uno può aiutare in un cammino, può dire guarda è meglio che guardi in quella direzione, ti può dare uno sguardo diverso, però non è che uno c'ha le risposte sulla tua vita.
No, uno fa leva sull'esperienza del gruppo, cioè che ci sta il gruppo vuol dire io e Ale, poi vuol dire i sacerdoti, poi vuol dire altre persone che stanno lì, che danno contributi, nel senso che, non so, l'ultima volta c'è stata una testimonianza di una ragazza su un argomento particolare che non stiamo qua a dire.
Cioè di come lei ha avuto il coraggio di prendere in mano la sua vita e di fare delle scelte difficilissime.
Cioè questo lei parlava di se stessa.
E di come l'ha fatto, il percorso che ha fatto e dei frutti che ne ha tirato fuori.
Il fatto di mettere sul tavolo quello che tu hai vissuto personalmente, che non vuol dire che va bene per un'altra persona, però cioè condividere le scelte fatte, quello che è successo, cioè, è tantissimo.
È stato,
no?
È stato veramente fortissimo. E poi dopo...
Che vuoi dire?
No, volevo dire che tutte queste domande vengono fuori in un ambiente molto profondo, molto semplice anche.
Anche intimo.
Molto intimo, in cui ci vogliamo bene. E poi dopo...
Portate una candela la prossima volta perché è troppo intimo.
Sì, dobbiamo aggiungere qualche luce. Però è veramente bello. Poi sono bravissimi, c'è Don Salvatore che fa tutta questa... Cioè prepara il posto con i ragazzi.
Tutti incensi.
No, lo prepara nel senso mette le sedie. Non è mette le sedie, poi fa tutta come... Cioè crea un ambiente con le luci, con i fiori, con le cose che c'ha... E mette
sembra una cosa zen.
No, crea un ambiente così bello, ma proprio bello, che tu sei proprio felice di stare lì e molto intimo. Veramente c'ho proprio un dono grande di fare questa cosa. E con grande Don Salvatore, sei mitico, sei veramente mitico. Vabbè, dopo facciamo 2 chiacchiere così con la pizza, perché poi dopo 2 ore a parlare, 2 ore e mezza così a parlare di sta roba, dopo io l'ultima volta ero distrutta, non ne facevo più, perché veramente uno lavora ma proprio a manetta sulle cose.
Poi pizza di Roma, cioè voglio dire...
Poi dopo mangi una pizza.
I ragazzi quelli del nord mi rendo conto che loro non riescono a apprezzare questo tipo di spessore, però...
Vabbè, la pizza alta di Roma è famosa. Comunque
è,
mangiamo
la pizzetta che voi mangiate voi.
Facciamo 2 chiacchiere così leggere.
Questo
con la pizza
ci impedisce di poter fare una cosa del genere più a Milano, perché cioè, non essendoci questo tipo di risorse.
Andiamo avanti e poi dopo preghiamo sulle cose che sono venute fuori. E l'altra volta, ragazzi, è stato pazzesco, perché parlavamo di vocazione, appunto. E quindi poi vocazione e questo e quell'altro, cosa pensate voi che sia la vocazione? Ognuno tirava fuori qualcosa, alla fine siamo arrivati che la vocazione è cercare la verità su di te.
Vivere la verità, sì.
E quindi chi sei tu, eccetera, eccetera. E abbiamo provato a fare dei passi concreti, cioè dov'è che tu ti senti a casa, dov'è che c'è qualcosa che ti grida dentro, anche se non sai esattamente cosa... in maniera chiara, però dici guarda, quando ho vissuto questa cosa qui ho detto questo mi corrisponde, siamo partiti da questo. E poi dopo abbiamo pregato, i ragazzi hanno pregato su di noi. Ho detto aspetta, mio marito voleva pregare sui ragazzi, ho detto aspetta, allora
io volevo pregare sui ragazzi.
No, tu hai detto diciamo ai ragazzi, se volete venite avanti durante la preghiera, preghiamo per voi,
preghiamo per voi, insomma.
Allora invece durante la preghiera io proprio sentivo che i ragazzi devono pregare su di noi innanzitutto, che siamo più inguagliati, cioè loro non la sanno la loro vocazione, magari sono ancora tanto in cammino, noi un pezzo grosso lo sappiamo, cioè siamo sposati, i sacerdoti sono consacrati, dico allora pregate prima su di noi che siamo più inguagliati, che... ed è stato un momento di tenerezza nei nostri confronti, cioè, è, ma veramente bellissimo. Sì. Anche perché ci sono persone che, insomma, entrate in chiesa, hanno mai fatto adorazione, persone invece che fanno parte di movimenti carismatici, che ne so, c'è quelli della parrocchia.
C'è lo svedese.
Il ragazzo svedese che vorrei fare un podcast con lui, neoconvertito grazie ai social, grazie, insomma, alle persone che ho incontrato, così, eccetera. Ed è stato, ed è fortissimo. Fortissimo, veramente fortissimo. Allora, mo prendendo, partendo da alcune domande che hanno fatto loro, in questo podcast cerchiamo di andare un po' più avanti, no? Questa è la tua intenzione, vuoi fare oggi? No. Vabbè, vai.
Sì, cioè, anche, non lo so.
Dai, stavi dicendo.
Fa tutto questo preambolo che non ho capito. Questa...
No, era un preambolo di condivisione, di cose belle.
Va bene. Io quello che...
Vabbè, lui mi avanti, no. Non sento niente.
D'accordo. No, nel senso, no, voglio dire,
va bene così, io, tesoro. Sì, no, sì. Per me era importante il contesto, va bene, sì, condividere, sì. Una cosa bella.
No, va bene. Vogliamo anche parlare dei pannolini?
No, non okay. Mi riguardano, okay. Grazie a Dio.
No, però magari c'è qualcuno che...
No.
Allora, e questo, cioè, fortissima è stata questa cosa qua che appunto... per poter centrare, capire, vivere la propria vocazione, il passo fondamentale è cercare la verità. E questo chiaramente è un tema talmente vasto e per alcuni aspetti molto vago e quindi crea tanta confusione, no? Perché non è sicuramente va dove ti porta il cuore, però devi ascoltare il cuore. E tante volte, no, facciamo l'esempio, tu quando vedi una scena per strada, che ne so, un bambino che cade e si sbuccia il ginocchio, senti che è giusto andare verso di lui, aiutarlo ad alzarsi, rassicurarlo, cioè questo non è che fa tu ragionamento razionale, senti che è giusto. E ci sono tante situazioni nella vita in cui tu senti che è giusto, non sai dare voce razionale a tutto questo, però è ascoltare la voce del cuore. Questo è vivere nella verità, che non è va dove ti porta il cuore, nel senso che come te va, ma è proprio ascoltare quella voce profonda che grida verità. Ora, come si fa ad ascoltare questa voce? Perché la domanda è grossa, no? Perché se tu vivi completamente fuori da te stesso, cioè completamente preso dalle aspettative esterne, completamente preso da obiettivi, non so, materiali, fare carriera o raggiungere un certo obiettivo.
Può essere anche semplicemente devo per forza laurearmi a tutti i costi, sì. Perché sennò vabbè, succede il cataclisma.
Sì, no, è equivalente di fare carriera, insomma. Mi devo per forza laureare in questo corso, anche se non mi fa schifo e non me ne frega niente. Tante volte siamo così fuori di noi che, sai... Capire cosa è vero per me e ascoltare quella voce autentica del cuore, che è la coscienza, fondamentalmente. Queste cose qua sono bibliche, cioè nei Salmi dice proprio apri gli occhi del cuore, no? Fammi vedere con gli occhi del cuore, ci sono dei passi che proprio dicono questa cosa qua. E ti devi fare la domanda, cosa, perché il cuore ha degli occhi? Cioè come funziona sta cosa qua? Però a volte siamo così appunto fuori di noi stessi che questa voce o non c'è, o è proprio molto così leggera, oppure in mezzo a tanto rumore, oppure proprio internamente senti robe che non sono, che tu pensi siano quella voce lì, ma in realtà sono aspettative esterne dei tuoi genitori, della società, dei tuoi amici, del tuo capo e compagnia bella. Quindi il passo fondamentale in tutto questo è fare un passo da vivere fuori te stesso a vivere dentro te stesso, che tradotto vuol dire, secondo me, imparare a essere centrati in se stessi. Questa parola qua, essere centrati, anche qua è altrettanto vaga, però non, cioè, anche se è vaga è estremamente importante. E quindi diciamo l'obiettivo, secondo me, di questo episodio è discutere un pochettino cosa vuol dire vivere centrati in se stessi, perché è importante e come si possono fare dei passi per entrare dentro se stessi, incominciare a vivere questo processo che è importante, che è fondamentale. Non vuol dire risolvere i propri guai, non vuol dire, non so, curare quelle ferite, è proprio, se vuoi, è il processo di riconoscere quelle ferite, dare un nome a quelle ferite, oppure semplicemente dare un nome alle proprie capacità, dare un nome ai propri desideri, dare un nome alle proprie forze, alle proprie qualità. Questo processo è molto importante, ma secondo me non se ne parla veramente. Questo è quello che... E penso che essere centrati in se stessi ha molto a che fare col discorso dell'autostima, che è quella cosa che tutti cercano e nessuno ha, no? È tipo la filosofia. Però, ecco.
Allora, io partirei da... Perché è la cosa che sono diversi giorni su cui sto lavorando e che mi viene in mente mentre tu parlavi.
La passione di nostro Signore?
Certo. Ma perché mi devi prendere in giro, scusa?
Non lo so, perché di solito...
No, perché... ma io ho scoperto che sono passionista praticamente.
Tu sei passionista? Mezza suora passionista.
Non lo sapevo che ero
passionista. Io c'ho una mezza suora passionista a casa.
Io non faccio... Andiamo avanti. Sto scrivendo il capitolo, praticamente la seconda parte di sto libro che sto scrivendo su come stare nel dolore, la seconda parte tratta proprio di elementi che possiamo, che mi ha insegnato Gesù Cristo, cioè una condivisione, e dico uno di questi elementi è stare nel dolore con la lucidità, è un elemento fondamentale perché... Ma questo non è solo nel dolore, nella vita, cioè la verità la vedi con la lucidità, perché sennò dici come faccio a capire se quello che sento nel cuore è indotto da i miei amici, da mia madre, oppure davvero è quello che voglio io. E una cosa fondamentale che serve nella vita è la lucidità, cioè per essere autocentrato la prima cosa che ti serve è essere lucido. E noi, e Gesù, questa lucidità la cerca fino in fondo, cioè anche nel dolore, anche se sta malissimo, rifiuta l'annacquamento, rifiuta l'aceto sulla croce, perché vuole viverlo fino in fondo, e da questa cosa ne usciranno le sette parole sulla croce, cioè le parole più importanti, il testamento di Gesù che aveva iniziato già nell'ultima cena. Ma queste sette parole, ascoltate magari il commento di Don Fabio Rosini, che se scrivete sette parole Don Fabio Rosini vi esce il sito di, come si chiama quello che leggo io tutte le mattine? Vatican News, dove ci sono le omelie, ci sono sette omelie di Don Fabio su ogni parola, bellissimo, bellissimo, ascoltate qualcuna io. Vabbè, cosa, e quindi essere lucidi ti permette di essere fino in fondo te stesso e di tirare fuori il meglio di te, cioè le cose più grandi che Gesù ha detto e ha fatto concretamente sono queste sette parole. Cioè Gesù ha parlato della gratuità, però è diverso stare in croce e dire perdona loro perché non sanno quello che fanno mentre li mettono i chiodi sulle mani. Cioè ha detto perdona sette volte sette, però poi se l'avesse soltanto detto davanti a un'ingiustizia grande io avrei detto sì vabbè, però non in tutti i casi. Invece detto, ridetto nel momento in cui lo crocifiggono, gli fanno tutto sto male, dice ah no, allora quindi il perdono vale ogni volta. Questa lucidità, che vuol dire essere autocentrati, si ha quando tu sei presente a te stesso, innanzitutto. Noi nella nostra giornata, anche senza dolori e sofferenze, comunque siamo annacquatissimi. Perché quante ore passi sul cellulare?
Ecco, parliamo di questo.
Quante ore passi a perdere tempo per le cavolate?
Parliamo ancora di questo.
Per esempio, invece di fare una telefonata, quanti messaggi mandi? Quante incomprensioni, fraintendimenti.
Quanti stati di WhatsApp stai scrutando mentre ascolti questo podcast?
Porca miseria. C'è un annacquamento costante, non è un mi stono la testa quando sto male. Cioè è diventata una cosa, siamo tutti drogati praticamente. Prima si drogava chi stava male o quando stavi male. Adesso ci droghiamo tutti, siamo tutti dipendenti.
Ascoltare la musica 12 ore al giorno con le cuffie, questo per esempio. Io ho notato una cosa importante, no? Ho guidato tante ore questi giorni, proprio un'infinità di ore ho guidato.
Quant'è? 1700 km fatto?
Sì, quasi 1800. E a me piace ascoltare la musica mentre viaggio e tutte queste cose qua, però spesso non l'ascolto e viaggio in silenzio perché mi rendo conto che nell'ascoltare la musica, a volte è bellissimo, però a volte questo ascoltare la musica così mi annacqua, cioè mi rendo conto che è un modo per stordirsi, per far passare il tempo e per andare avanti, per continuare a guidare fondamentalmente. Invece io trovo utile a volte passare lunghi periodi di guida in silenzio, senza musica, senza podcast e senza niente, senza telefonate, perché quel lungo periodo di silenzio in realtà ti fa entrare, comunque ti fa ragionare, ti fa sentire. Quello è il presupposto, cioè fare silenzio.
Cioè esiste una cosa che si chiama stare con se stessi, non so se l'avete mai sentito, però esiste ed è una cosa importante.
L'hanno introdotto con l'ultima versione?
Cioè stare con se stessi,
l'ultimo aggiornamento Android,
è una cosa diciamo abbastanza necessaria. Parlare con se stessi, pensare anche, condividere.
Sì, una nuova funzionalità di... L'ho fatto nel talk quello di Apple, dell'ultimo.
Sì.
Sì, una nuova funzionalità del sistema operativo.
Crea un nuovo te stesso, mettilo davanti a te e parlaci.
Parlaci, esatto. E arriveremo anche a questo, dai, ce la potremo fare.
E questa lucidità ti permette di sapere chi sei. Questo silenzio ti permette di sapere chi sei. Quando dice Gesù è obbediente fino alla morte, ma obbediente a cosa? A chi? Al Padre. Sì, ma lui è obbediente a se stesso, cioè non tradisce se stesso. E chi è lui? Perché lui sa chi è, per questo non tradisce se stesso. Lui sa chi è, lui sa che si chiama Yeshua, salvezza, e che quindi il suo compito è portare la salvezza. Per questo liberamente consegna se stesso. Bastava un battito di ciglia e poteva farlo in maniera diversa, ma lui sa che è salvezza, quindi lui sa chi è. Il punto di sapere chi sei è fondamentale per reggere nella vita. Quindi questo stiamo parlando dell'apice di diventare se stessi, di dare la vita, di non tradire se stessi neanche quando ti stanno torturando. È fondamentale sapere chi sei, anche davanti a qualsiasi scelta che devi fare, perché la scelta dell'università, la scelta di uscire, fare, non lo so, qualsiasi cosa, sebbene nell'immediato sembra che sia abbastanza indifferente, anche, che ne so, vivere la castità, cioè non è che sei andato a letto con un ragazzo è morto nessuno, non muore nessuno. Il punto è dove ti porta, cioè dove porta questa cosa, cosa porta alla relazione questa modalità. Questo è il problema, non è fare i puritani della situazione. Lo stesso è che una volta capita che tu fai un errore di una scelta, non muore nessuno.
Una volta o due può capitare che fai un errore.
In che senso?
Nel senso che, cioè, la vita è piena di scelte fatte a metà, male, senza coraggio, per interesse. Cioè uno di errore ne fa una caterva.
Sì, per orgoglio, per vanagloria, per sentirsi qualcuno, sì. Sto parlando di me, per superbia, per metterti la spilla,
sì, sì, sì.
Aiutato questa persona, sono brava.
Non voi che state ascoltando, eh.
No.
Questo parliamo di noi.
Io parlo di me veramente.
Io parlo pure di me veramente, di che parliamo?
Vabbè, e quindi, quello che, cioè, capite quanto è importante essere presenti a se stessi? La domanda è, come si fa? Come fai a avere questo essere, come fai a essere autocentrato, come si fa a avere autostima, come fai a sapere chi sei, come si fa?
Questa è una domanda veramente che è stra incasinata, perché appunto sembra che non abbia risposta, sembra che non abbia appigli. Io mi rendo conto innanzitutto che è un processo assolutamente progressivo. Un passo alla volta, non esiste che adesso trovi la ricettina, segui tutti i punti e dopo a quel punto sei autocentrato, sei veramente in te stesso e sei completamente stracolmo di autostima. Io me ne sono anche reso conto questi giorni appunto in Germania, per questo dico mi è venuta tanta forte ispirazione di fare l'episodio su questo, perché noi in Germania Svizzera, Germania, Francia, tutta però quella zona là del Reno, così. Noi ci abbiamo vissuto, almeno io ci ho vissuto quasi 15 anni, e insieme abbiamo vissuto un po' più di 10 anni. E devo dire che è un tipo di... Innanzitutto è un luogo che per me, che vengo da Roma, comunque con, se vuoi, una cultura più del sud Italia, stare in quei luoghi lì sicuramente impatti con una cultura molto diversa da quella mia. E questo già è un primo punto importante, perché questa differenza culturale tu la puoi vivere semplicemente perché, non so, ti trasferisci a Milano o da Milano vai a vivere a Roma, non lo so, cioè, ci sono, è molto semplice, diciamo, vivere un impatto culturale diverso. E che cosa succede? È molto destabilizzante, e per me lo è stato tanto. In questi giorni, quando sono stato là, ho fatto un'esperienza diversa, perché in questi giorni noi eravamo veramente alla berlina di qualsiasi cosa, cioè senza macchina, dovendo coprire delle distanze enormi, dovendo andare sempre in posti sperduti, cioè non è che andavamo a Monaco o a Freiburg o a Stoccarda, dovevamo sempre andare in paesini del cavolo dove ci stavano sti concessionari, sti rivenditori che c'avevano sti furgoni.
Cioè che c'avevano 500 furgoni, quindi non è che si può avere in città un posto con 500 furgoni delle
Ma
poste.
Guarda che si potrebbe avere pure in città, sinceramente, cioè francamente...
Sono fatti un mazzo!
Francamente si poteva avere. Abbiamo dato più soldi a Uber che...
Che all'aereo!
Sì, ma no, perché cioè... era impossibile muoversi, non c'è stato... E abbiamo incontrato persone gentilissime e persone terrificanti, cioè voglio dire, parlano male dei napoletani, poveracci, ma guarda, qui posso assicurare che noi abbiamo incontrato certa gente in Baviera che, cioè...
Però io li adoro i bavaresi, non puoi parlare male dei bavaresi con me,
veramente,
io proprio li amo,
veramente
parlano io quando parlano mi immagino uno di Bergamo,
delle persone
quando parlano un bavarese,
in media terrificanti, qualcuno eccezionale, ma in generale terrificanti.
Dai, ma se la signora vi ha dato la macchina per fare la spesa,
sì,
dopo
sì,
che vi ha scambiato per una coppia gay,
fatto questo, ma... Comunque ha detto bene tua mamma, al paese nostro, se succedeva una cosa del genere, come si dice, t'avesse detto, beh, mo tu fazzino piatto di pasta.
Ah vabbè, mo, sì, mica, ci ha dato la macchina,
la signora
fare il piatto di pasta, signora, penso che tu il piatto di pasta da signora bavarese non lo vorresti.
È quello che ha detto Chiara, mia figlia ha detto, no, è meglio che ti
sei mangiato il liona col brezel.
Io mi sono mangiato il liona col brezel.
No, dico, era meglio il liona col brezel che la pasta da signora.
No, oppure cartoffi e insalata, mamma che schifo.
Io mi ricordo la mia amica, carissima amica, ciao Caroline,
ci perdiamo,
che diceva, dai Ale, rimani a cena, ti prego, dai, ti faccio la pasta col sugo. Io facevo, Caroline, è per questo che non rimango, ecco, cioè
amen.
Il motivo per cui non
amen,
rimango a cena,
amen, alleluia, cioè... Vabbè, ma il problema non era la cucina dei bavaresi, il problema era il modo di fare, estremamente arrogante, estremamente freddo e a tratti proprio disonesto. Cioè, noi siamo stati
siete capitati con persone particolarmente, insomma, un po' particolari.
Cioè, noi siamo capitati.
I bavaresi sono fantasmi. Non me li devi distruggere. Io li amo i bavaresi.
Siamo andati in un rivenditore che pretendeva. Gli ha detto: qua ci stanno sti furgoni. Beh, come dobbiamo fare? C'è scritto sul vetro i chilometri, il prezzo, se hanno qualche problema. Dico: vabbè, quando troviamo un furgone che ci piace, lo possiamo provare. No, ma ovvio. No, qua i furgoni non si provano. Ma in che senso? Cioè, secondo te ti devo dare 10.000 euro così? No, io l'ho provato tutti, questi sono i migliori furgoni della Germania. Ma vaffanculo, cioè,
grazie che me l'hai detto.
Ma no, ma...
Cioè, da dire, li vendo io, fanno schifo.
No, ma è proprio un atteggiamento... Lui ha fatto il classico discorso da tedesco. Tu sei qua, io vendo i furgoni, tu stai cercando un furgone. Se vuoi, le regole sono queste qua. Se tu non lo vuoi comprare, vai via. Questo qui, che sembra un discorso lineare di giustizia e questo qua... No, questo qua è un discorso disonesto, banalmente disonesto, secondo me è anche denunciabile, francamente. Quindi, che succede? Essere centrati su se stessi vuol dire questo. Vuol dire stare lì, come direbbero i veneti, in mezzo alle breccene.
Cioè, breccene?
Breccene è un termine, cioè, secondo me ci sono delle lettere che non esistono in italiano per dire questa parola, per scriverla.
È giapponese, togli tutte le vocali.
Non lo so, non lo so. Però nelle break,
è veneto.
Però le Brecchene, secondo me, proprio come suono, proprio realizza bene. Cioè, in culone sembra già una cosa, capito, rotonda, tranquilla, quasi, un po' volgare, quasi morbida.
Brecchene.
E Brecchene è proprio dove stavamo noi, proprio, cioè, che l'Uber non ci veniva più a prendere per andare via. Non c'era un autobus, il paese più vicino stava a 10 km. Abbiamo detto, beh, oh, mettiaci lo zaino in spalla e facciamoci questi 10 km. Cioè, questi qua erano i luoghi che abbiamo visitato. Ecco, però in quel luogo lì, rispetto a questo tipo di atteggiamento, mi si è acceso, ma mi è irritato chiaramente, perché guarda sto coglione proprio, scusate la parola, però cioè, questo era proprio così, questo non so. Però dopo questo momento qua un po' di stizza, ho pensato, ma questa cosa qua non è giusta, cioè è sbagliato, cioè se io mi sforzo, tra virgolette, o accetto questo compromesso, è sbagliato, perché non, cioè risuona così male con quello che, in cui credo, lascia perdere che mi frega, non mi frega, non mi frega, mi sta derubando, cioè lascia stare questo, proprio, è proprio sbagliato, c'è dentro un modo di pensare che stride, risuona male, è giusto, cioè non è giusto accettare un tipo di compromesso di questo tipo, e preferisco tornarmene senza furgone, farmi 10 km a piedi per andare a prendere l'autobus, farmi altre 2 ore di autobus prendendo 3 mezzi, così. Ma non si può accettare un tipo di ragionamento di questo tipo. E lì ho sentito profondamente questo discorso di essere autocentrati. Cioè la tua arroganza, il fatto che tu sminuisci, il fatto che sto lì, mi fai sentire meno perché sono italiano, e tutte cose che sono successe, non mi ha proprio toccato. Anzi, la sera, lo sai che ho pensato? Mi ha fatto pena. Ma sta persona qua mi ha fatto pena. Dico, ma guarda sto disgraziato, ma chi io fa a campare in quel modo?
In mezzo al nulla, non è che sta a Monaco, almeno, non lo so, un posto bello.
Mi ha fatto pena, cioè nel senso non dispregiativo, proprio tenerezza non è la parola giusta, è pena la parola giusta, cioè che dici, ma guarda uno come deve spendere la sua vita e in che situazione si deve mettere. E poi la provvidenza ci è venuta incontro, ci è venuta con un Uber, ci è venuta incontro con un Uber che ci ha portato...
C'è scritto provvidenza.
C'è scritto provvidenza. Siamo andati da Augsburg, poi da Augsburg siamo andati, lasciamo perdere il resto della storia, ve lo racconto su Real Men. Però il punto è questo: l'essere autocentrati vuol dire saper riconoscere ciò che è vero. E come si fa? Si fa in un cammino. E cos'è questo cammino? Io penso che le porte d'ingresso per questa autocentratura, diciamo così, sono tantissime, non ce n'è una. Io credo che ci sono tanti modi per lavorare sull'autostima e lavorare sull'autocentrarsi. Però il punto fondamentale è questo, che di fronte alle situazioni, quello che io, una porta d'ingresso che vi sto suggerendo io è questo, è fermarsi e chiedersi profondamente, ma io è questo quello che voglio? È questo la direzione che voglio prendere? È questo che il mio cuore trova riposo in questo? A volte noi siamo di fronte a tante scelte, lavori che dobbiamo fare, esami e tutte queste cose qua, e siamo talmente in corsa e talmente proprio surclassati dalle cose da fare che smettiamo di ragionare e facciamo una cosa appresso a un'altra. E sentiamo stress, e sentiamo ansia, e ci sentiamo soffocare. Una porta d'ingresso per autocentratura è questa, è darsi un momento per fermarsi e dire, è questo realmente ciò che voglio? Ascoltare quel cuore lì che come sta? È in sofferenza? Trova pace in tutto questo? È faticoso, ma senti che è giusto? Perché il punto qua non è faticoso o non faticoso, doloroso o non doloroso, non stiamo parlando di questo. A volte associamo, se fai la volontà di Dio vivi nella pace, sembra che stai in una specie De materassino al mare in agosto, capito? In mezzo, quando al mare è una piattella.
Sì, però al mare sta in Sardegna proprio.
Sì,
cioè, sta al mare in, sì, Sardegna, mare in Sardegna, prendi il sole
col materassino,
quando fa un po' caldo ti fai un tuffetto,
esatto,
e poi torni di nuovo al sole. Questo è quello che pensi se incontri Gesù.
No, la pace, io non penso che la pace, quando compri la volontà di Dio, è vero che vivi nella pace, ma non è quel tipo di pace lì. La pace che io ho sperimentato tante volte, che penso che molti possano sperimentare, è questa: il bambino che sta nella cantina a Berlino sotto i bombardamenti americani e ha fiducia che il papà lo salverà. Ecco, questo.
Mamma mia, cioè, quanto sei tragico. Io sono passionista.
No,
tu sei tragico.
Io sono tragico. Cioè,
scrivi
tragico.
Thriller.
Thrillers.
Cioè, puoi scrivere i thriller, no?
L'immagine è questa, cioè che di fronte alle difficoltà, alle critiche, alle cose che non funzionano, alle cose rotte, le cose che non ti piacciono, eccetera, eccetera, comunque tu stai là e dici, non c'è neanche da dire chissà cosa il Signore mi vuole insegnare in questa situazione qua, no, non è questo, è tanto, e piuttosto è, bene, il Signore mi ha messo in tutto questo, e vediamo dove ci porterà, dove mi vuoi condurre, oh Signore? Cioè, è diverso, è avere fiducia in chi ti conduce. Questa è una porta d'ingresso. Poi ci sono altre porte d'ingresso, però quello che secondo me puoi fare oggi, almeno questo è quello che vale tanto per me, è incominciare ad imparare a fermarsi e farsi la domanda. È questo veramente quello che voglio? Non tanto quello che si può fare. Dici, ma come faccio? C'ho da fare questo, questo, questo e questo. È qualcosa devo fare e facciamo così e così e così. Certo, questo qui è un approccio pragmatico per risolvere una situazione. E siamo d'accordo. Però, oltre a questo, è questo quello che vuoi? A volte bisogna fare delle scelte e delle cose che non ti piacciono. E che magari vanno anche contro in parte a quello che tu senti vero. Ma il punto è sentirlo, quella verità là. Il punto è essere presenti a quella verità lì e non metterla sotto, azzittirla, perché sennò ti impedisce di andare avanti, di laurearti, di fidanzare, di sposare, eccetera, eccetera. Perché invece quello lì è il campanello d'allarme, è proprio la tua ancora di salvezza per entrare in te stesso e piano piano prendere possesso di te stesso.
Poi io
tu che pensi queste cose?
Io aggiungerei questa domanda, cioè è questo quello che voglio? Dopo che capisco quello che voglio, per esempio in questi giorni io ho bisogno di riposo. Questo perché insomma, mi sono fatto un mazzo quadrato, dopo una settimana sono tornata a casa, una settimana tu non ci sei stato, con i muratori, con le cose.
Stiamo costruendo un grattacielo.
Sì, noi abbiamo sta casa che non è... No, cioè siamo in affitto in questa casa che ha sempre un problema. Soprattutto il problema nasce ogni volta che noi usciamo di casa. Si allagano quelli di sotto, si rompe la caldaia, la grondaia perde acqua, esce... No, cioè, ogni volta che noi...
Però sempre l'acqua ritorna sempre.
Sempre l'acqua. Noi abbiamo un problema con l'acqua
sempre,
dalla baita.
Sì, sempre l'acqua ritorna.
A questa casa ne abbiamo sempre un problema.
Signore, cosa ci vuoi dire in questa cosa qua?
Niente, non lo so, che vivremo sull'arca di Noè, non lo so. Okay. Costruiamo una barca perché...
quello per esempio sarebbe interessante.
Sì, 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 sì. Vabbè. Io ho bisogno di riposo, no? Cosa vuoi veramente? Io non vorrei fare nulla se non stare un attimo da sola, perché ancora devo tornare da Roma, dove ci siamo fatti, a parte Generazione Z, abbiamo svuotato sta casa del nonno, che è morto il nonno di Francesco, quindi c'era da svuotare sta casa. Veramente mi sono ammazzata, cioè ho fatto non un vero trasloco, però come un mezzo trasloco. Mi sono uccisa, sono tornata a casa che già il giorno prima aveva cominciato il muratore a fare i lavori. Quindi alle 8 di mattina, da una settimana, c'ho il muratore che arriva e quindi non solo mi devo sbrigare coi figli a uscire, a fare, a dire, perché non posso stare col pigiama, esco alle 8 e un quarto di casa, però non posso avere il pigiama alle 8 perché lui entra in camera mia e non mi posso cambiare dopo, quindi mi devo muovere. In più... lo stress che il proprietario di casa viene tutto il tempo, quindi a casa deve essere un minimo in ordine, cosa che a casa nostra non è proprio così facile. Litiga coi figli, stress di questo e di quell'altro. Di cosa ho bisogno? Io ho bisogno, se mi ascolto, di riposo. Lo posso fare? No. La risposta è coniugare il bisogno con la realtà, perché no, perché tu sei arrivato ieri, fra qualche giorno andiamo 2 o 3 giorni in convento per Pasqua e quindi non posso sparire adesso 2 giorni perché ci abbiamo da fare 1,5 milioni di cose. E allora uno dice: come faccio? Come faccio? E non dico: ah, allora non si può fare perché la realtà me lo impedisce, perché ho i figli, il marito e devo fare tante cose, e quindi mi annullo, non mi ascolto. Oppure, che ne so, lascio l'università perché adesso proprio non ce la faccio, perché se mi ascolto dico questo no e quindi mollo tutto. No, cioè c'è un passo che è ascoltarsi e capire ciò che è vero per te. Poi dopo bisogna vedere la realtà dove sei, perché tu non puoi dire non voglio più lavorare, no, questo lavoro non ce la faccio più.
Ascolta e poi non ci frega niente, va a fare cosa che devi fare.
No, poi dopo la realtà ti sbatte in faccia che devi lavorare per forza, perché un anno fa hai deciso di andare a vivere da solo e quindi non paghi l'affitto, cioè tu devi lavorare per forza, se no implica che torni a casa dei tuoi, che è peggio di andare a lavorare, quindi cioè, sei in mezzo a questa roba, a queste scelte, no? Ma il punto è che la maggior parte di noi si ferma dopo a mi ascolto, la realtà mi dice che non si può fare, finito. E finisce tutto l'autocentrarsi, l'ascoltarsi, andiamo tutto a quel paese.
Vai a lavorare, vai a scaricare la frutta e non rompere.
Invece non è così, perché la soluzione immediata che noi troviamo, che trovo io a riposo, è prendermi 2 giorni in cui non vedo e non sento nessuno, che è l'unica cosa che desidero, ma non posso realizzare. La soluzione più profonda è rimanere su quel mio desiderio e bisogno che ho e cercare un modo diverso per ottenerlo. Cioè, non posso ottenere di stare 2 giorni da sola, però magari posso andare a mangiare una pizza con un'amica, che pure mi rilassa. Posso prendermi 2 ore per andare a camminare, che non è quello che vorrei, però almeno è qualcosa, e se lo faccio tutti i giorni un qualcosa, dopo mi riprendo, anche perché in questo momento, questa settimana, non posso fare esattamente quello di cui ho bisogno, ma posso fare delle cose più piccole e almeno faccio quelle, fino a tirare per un'altra settimana, e dopo magari invece me lo posso per fare anche proprio prendermi un giorno per me. Quindi il punto sta nell'ascoltarsi, nel coniugarlo con la realtà e non fermarsi, vabbè però è impossibile, ma starci sempre davanti a quella cosa, a quella verità che hai dentro. Come io ho detto, mo riposarsi, che è una stupidaggine, che non è proprio una stupidaggine, però dico anche non mi piace questa università che sto facendo, non riesco a capire questo fidanzamento dove va, e io cosa ci faccio in questa cosa, cioè ascoltarsi, vederlo nella realtà e dopo saperci stare. Questa è una cosa più difficile di tutte, perché invece noi scappiamo nelle soluzioni.
Questo qua è importante. Sì.
Noi scappiamo nelle soluzioni e poi cosa facciamo? Se siamo credenti, preghiamo. Preghiamo, presentando, questa è la preghiera nostra, che poi non so se si chiama preghiera, però facciamo questo. Cioè entriamo in dialogo con Dio dicendo: allora, questo è il problema, questa è la soluzione, dammela,
falla.
Tu, io non la posso realizzare, ma tu sì.
Chat.
Cioè, è proprio, sì, è chat GPT proprio.
Come che si dice? Chat?
GPT. Io non è che mi rifiuto di usarlo, no. Io proprio non...
Sì,
no, ma usatelo, io voglio che lo usi tu per le cose che servono a me e basta.
Tu, non sai manco dove sta il sito, non è che tu proprio...
Bravo!
Visto?
Io non l'ho mai aperto, ma io ho te che lo... Io non ho chat GPT, io ho mio marito che fa le cose per me, io è ancora più facile. Io ho quello vocale, dico: fra... mi correggi il libro?
Ci sta OpenAI, ci sta Claude e poi ci sta Jesus.
Allora, mi ha colpito da morire l'omelia che ho sentito a messa domenica scorsa di Lazzaro. Eravamo tutte vecchie, eravamo io e Chiara e tutte vecchie, proprio vecchie, cioè non che noi eravamo i più piccoli, quelli dopo di noi ci avevano 85 anni.
Però...
tutti con la badante vicino, è proprio un livello proprio
extreme.
Noi ci siamo sentiti a casa perché ci sentivamo al paese proprio.
Ah, ma là a Roma.
Ah,
sì, ok.
Sotto casa Santa di Ghina. Tuo nonno. Ho un sacerdote fantastico, ma vi giuro, sui suoi frati. Ma allora, un frate uno più bravo dell'altro ci stanno. Oh, questo prete ha fatto un'omelia pazzesca e lui ha detto questa cosa, che noi davanti a un problema diamo a Dio una soluzione e lui non ci ascolta. Ma non è che non ci vuole ascoltare, è proprio che fa il tifo e dice devi morire, devi morire. Dico, ma in che senso? Per esempio c'è Lazzaro, no? È il suo, uno dei più cari amici di Gesù. Allora Maria, Marta li mandano a dire, vedi che Lazzaro sta male veramente, oh, cioè vuol dire che stava morendo, non è che sta male, c'ha la febbre, cioè, sta morendo. Lui era a 3 chilometri, oh, 3 chilometri che a piedi che ci vuole, manco un'ora, o neanche un'ora, 3 chilometri.
Sì, 40 minuti.
40 minuti e sei arrivato. Vabbè, però lui si ferma per 2 giorni e non ci vuole andare. Uno pensa, no, perché il... 3 righe prima dice che lì lo stavano per uccidere, dice non ci va perché sennò gli fanno la pelle. E Gesù c'ha paura, oppure i discepoli dicono non ci puoi andare perché sennò stavolta, se torni stavolta, t'ammazzano proprio. Cioè, e uno pensa che è per quello che non torna, che gli dispiace per l'amico, però fra l'amico e la pelle sceglie la pelle, no? E invece no. Cioè lui dopo in realtà non ci va, aspetta 2 giorni, aspetta che muore, e poi dice questa frase che io non l'avevo mai notato, però dice sono felice che Lazzaro è morto. Pure! Mazza che amore, oh! Veramente che amico! Che culo a trovare uno così! Sono felice che Lazzaro è morto e dice adesso andiamo. E vanno.
Io mi ricordo che dice sono felice.
Sono felice che Lazzaro sia morto, gli dice.
Ok, non me lo ricordo.
E dice... Manco io non ci avevo mai fatto caso, sono felice che Lazzaro è morto. E quindi prende, si incammina e va da Lazzaro. E tutti gli dicono, ma scusa, ma visto che pensavamo che non venivi per i problemi tuoi, no? Perché c'è da fare, perché sennò qua ti facevano la pelle. Ma visto che sei venuto, ma non potevi venire 2 giorni fa così non moriva? Ma 4 giorni fa, ma che cavolo, ma dai, ma che, ma, cioè, ma che ragionamento è questo? Ma come ti, ma ti rendi conto? E il prete commentava dicendo perché Gesù, e poi piange, dice ma cioè, ti fa, di amico tuo
che,
o no?
Di che piangi? Cioè, dice, ma di, come lacrime di coccodrillo? Dice,
e perché dice che Gesù davanti a no, Dio davanti ai nostri problemi non è che non li ascolta, no, sta proprio lì e aspetta che crepi e dice devi morire, urlava in chiesa. E poi dice perché Gesù lo dice a gran voce, devi morire, urlava alle vecchie, non...
Beh, giustamente non sentivano magari.
No, ma urlava, lo dice, perché lo sottolinea, che lo dice a gran voce. Cioè Gesù urla, devi morire, cioè Dio aspetta che noi moriamo. Cioè non dà la soluzione, lui aspetta che noi crepiamo in quella cosa, perché è da lì che viene la soluzione. Cioè la soluzione non è risolverti quel problema di non morire. Cioè morire o non morire per Dio è un dettaglio.
Per Dio.
Però cioè, il punto è come vivi. Cioè non è se vivi o non vivi, è come spendi sta vita. Cioè tu immagina, Lazzaro chiedeva la vita, tu le sorelle di Lazzaro chiedevano la vita. Morendo capisce che cos'è la vita. Cioè io mi sono immaginato, questo aggiungo io all'omelia, cioè una volta che tu sei morto e puzzavi 4 giorni là dentro, esci fuori. Ma secondo te, quando tu stai con un'amica al bar, ma stai come prima? Secondo te, quando mangi, mangi come prima? Quando ti alzi, ti svegli la mattina e metti gamba a terra dal letto, secondo te lo dai per scontato? E com'è che vivi dopo che sei andato nella morte? Porca miseria! Cioè Gesù, Dio ascolta veramente. E anche noi dobbiamo fare, ci dobbiamo mettere del nostro, cioè non dobbiamo solo ascoltarci, trovare soluzioni, proporle a Dio e arrabbiarci con Dio che non le fa, ma dobbiamo ascoltarci, stare in quella cosa lì che magari ci fa soffrire, no? Ti dà una pena, anche una pena quotidiana come la stanchezza, no?
No, ma anche come il fatto che stavamo in Germania, io di fronte a quella persona comunque me ne sono andato via senza furgone, stando in mezzo alle brecchene, cercando di capire come tornare a casa. Quindi non è che la sua cosa sia... Cioè
non solo nelle cose grandi, ma anche proprio nelle cose quotidiane.
Sì, anche nelle cose stupide come questa qua, però...
In una frustrazione.
No, vi posso assicurare che stare lì così, pure insieme a mano, quindi anche non dico che mi sentivo in colpa che ho portato pure mano, però insomma... mi rendevo conto che stavamo lì per una mia idea, tra virgolette, e gestire una situazione comunque complessa, sapendo che stavo lontano da casa, che tu eri stanca, i bambini, quello e quell'altro, anche noi eravamo stanchi. Cioè, il problema, la cosa grossa lì non è stato trovare o non trovare il furgone, ma è stato gestire un'infinità di imprevisti, difficoltà, eccetera, eccetera, però stando lì con una certezza.
Cioè, il punto è che cercare la verità vuol dire starci dentro. Non è che tu la cerchi non è come la tazza del tè che, dai, apri e la sarà. Cioè, se non è lì, è nella lavastoviglie, la mia tazza. Però il punto non è cercarla, non la trovi e t'arrabbi. Il punto è saperci stare nelle cose. La verità la cerchi se ci sai stare. Cioè, dobbiamo imparare a stare proprio nella morte. E certe volte questa verità, questo bisogno, chi sono, essere autocentrati, t'arriva, più ci stai, più t'arriva. Proprio ieri sera ho scritto questo pezzo, che è una cosa che ho vissuto proprio forte. Per entrare in alcuni punti difficili, anche devi fare una scelta e non capisci, ma questa cosa è perché la voleva mio padre, sei confuso.
Eh sì, questa cosa è importante.
E quindi tu metti tutto un po' nel garage e vai avanti. A un certo punto vai avanti, ma ti mancano proprio le coordinate. E sei confuso, bisogna per forza tornare in garage e trovare dei pezzi. Quando apri la botola con le scale che vanno giù della cantina, è buio, e la stragrande maggioranza di noi, nella stragrande maggioranza del tempo della vita, non ci entriamo là dentro perché abbiamo paura di quel buio. Però se tu ci stai, questo me l'ha insegnato la terapia, tu hai paura e finché scappi rimani come sei. La verità la trovi, la verità fino in fondo la trovi quando tu ci stai là dentro, e quel buio piano piano cominci a vedere. Cioè, se tu stai al buio ti spaventa, ma se tu ti fermi e ci rimani, dopo cominci piano piano a vedere le cose e dai il nome alle cose, fai verità di questo, fai verità di quell'altro, cominci a vedere gli scatoloni, cominci ad aprirli, cominci a vedere le cose. Certe volte ti potrebbe succedere di togliere, di buttare alcune cose, di tenerne altre, di ripararne alcune, di piangere perché alcune non sono riparabili, però te ne fai una ragione e gli dai il suo, lo collochi in un posto ordinato. E a volte ti potrebbe succedere di trovare una finestra e far entrare proprio la luce, a volte no. Invece rimane una cantina buia dove però tu sai che sei capace di vedere. Ma sei capace di vedere solo se ci rimani. Se no è terrificante e basta, pauroso e basta. Però per andare in fondo a te stesso, certe volte devi andare a scoprire pure che c'è in cantina, quello che ha lasciato tuo padre, le cose che si sono accumulate prima anche di te, o che hai accumulato tu che non hai mai voluto vedere, le hai buttate lì. Vabbè, ho detto tanta roba, non so cosa...
No, questo qui è chiaro che questo episodio non è una soluzione, adesso tu sai come fare, ma non è una ricetta, però è un, se vuoi, è un gancio, è uno spunto di riflessione per incominciare a ragionare su queste cose qua, che sono cose, ragazzi, fondamentali, non sono corollarie. Non puoi tenerle lì, dice, beh, poi ci penso, da leggere. Non è, questo non è da leggere, questo devi incominciare a mettertelo lì davanti proprio, cioè è una roba che se non fai questo tutto il resto comunque rimane a metà, è un lavoro che non entra poi fino in fondo, è un vero impedimento anche all'azione della grazia, all'azione della terapia, all'azione della grazia, perché... Questi sono questioni fondamentali per entrare nella verità e capire dove stai andando, cosa vuoi, come lo vuoi ottenere, a cosa sei chiamato, come ci devi stare nelle situazioni, come fare chiarezza con il passato, come relazionarti con le aspettative della tua famiglia, come relazionarti con le aspettative della società o le tue. capire esattamente dove vuoi andare, dove vuoi investire le tue energie, se questa relazione è una relazione che ti porta al matrimonio oppure no, se è la persona giusta, se non è la persona giusta, se devi chiudere con questa amicizia, insomma, o cambiare lavoro, o continuare a fare questa università, o cambiare facoltà, e capite che è il fondamento, è qualcosa che sta, è un substrato che sta sotto, e quindi è importante andarci a lavorare.
Noi pensiamo che le nostre croci siano le cose che ci accadono, le scelte che dobbiamo prendere, le cose brutte che ci succedono o che ci sono successe, ma non è una malattia. La croce non è una malattia, una cosa che ti succede, una scelta difficile da prendere, no. La croce è il nostro modo di rispondere, cioè è l'impedimento che io metto a quello che succede, perché tante persone sagge, poche sono persone sagge, quando gli succede una cosa brutta non stanno lì a soffrono, sì, ma non stanno lì a impelagarsi in cose, ragionamenti, non si distruggono, ma sono nella pace, cioè soffrono ma nella pace, vuol dire che non mettono ostacoli a ciò che accade, ma accolgono ciò che accade con fiducia, che non vuol dire, ripeto, non soffrire. Quindi quando noi chiamiamo questa è la mia croce, no, la mia croce so io, la mia croce sono io che resisto al pensiero di lasciarmi andare a lanciarmi in una cosa, sono io che resisto con il mio progetto di fare a tutti i costi in questo modo, sono io che mi sono incaponita, che mi devo consacrare a tutti i costi e quindi mi devo far andare bene per forza tutto perché sono sbagliato e non so che cosa. Cioè questo è togliere gli impedimenti e rimanere nella verità. Invece è trovare se stessi, cercare di togliere questi impedimenti con un passo alla volta, un pezzettino alla volta. Non è adesso avrò la risposta di cosa devo fare, ma questa domanda, adesso mi sono incamminato, proviamo a pensare le cose così, mi sono incamminato a capire se davvero questa cosa mi corrisponde, se davvero questa relazione mi corrisponde, se davvero questa università mi corrisponde. E quindi è un cammino che adesso mi ci metto, piano piano lo capirò, cioè sto nella realtà con questa domanda, cercando di aggiungere dei pezzi e di capire ciò che è bene per me, ciò che mi corrisponde, ciò che è vero per me. Anche se sembra strano, cioè noi siamo l'esempio di fare una vita strana per tutti quanti, in paese siamo quelli un po' strani, no? E però il vescovo una volta ci ha detto che i cristiani venivano chiamati quelli strani, cioè è perché sono quelli che stanno nella verità e fanno cose diverse, non cedono a compromessi uguali agli altri, non fanno delle cose uguali agli altri, ma non perché sono diversi, ma perché si fidano e cercano la verità nelle cose. Punto.
Punto.
Va bene, noi vi salutiamo. Penso che abbiamo detto tantissime cose. Non so se ci avete capito qualcosa perché non era così organico il discorso, però abbiamo ragionato insieme.
Più organico di così, fra un po' che crescevano i funghetti sul tavolo. Cioè, voglio dire, è quello che sentiamo nel cuore, quello che abbiamo vissuto e quello su cui abbiamo ragionato in questi ultimi 10 giorni, comunque in un modo o nell'altro, tutte e due, partendo da 2 punti diversi, è un po' quello che abbiamo vissuto. Generazione Z.
Sì.
16 aprile, giovedì 16 aprile, ore 17:30, saremo a Roma. Quindi,
yes,
per continuare a parlare di queste cose dal vivo, tutti insieme, ecco, quella è l'occasione. Se vieni da fuori Roma non sai come fare, chiama in parrocchia, perché magari un posto per mettere un sacco a pelo, un letto, non lo so, qualcosa si trova. Quindi, se ardentemente vuoi venire ma dici sto fuori Roma, chiama la parrocchia. Non noi, perché non abbiamo la più pallida idea. Quindi chiama la parrocchia.
Però ragazzi, iscrivetevi, perché l'altra volta eravamo proprio tanti, tanti, tanti. È meglio che è necessario che vi iscrivete.
È più meglio che vi iscrivete.
È più meglio che vi iscrivete, perché eravamo proprio tanti, ma secondo me non c'era più una sedia.
genz.5p2p.it. Questo giovedì 16 aprile, 17:30, si finisce verso le 10 di sera, più o meno, tra una cosa e un'altra.
Non è vero.
Come non è vero? Vero?
Quale 10 di sera? Se noi arriviamo a casa a mezzanotte, a luna.
Ma c'è la partita allo stadio, che c'entra? Vabbè.
Sì, vabbè, perché detto... poi dopo uno chiacchiera e poi sta insieme.
Ma sempre attraverso questa nuova update della bilocazione, saremo anche invece al santuario di San Gabriele, sempre giovedì. No, noi arriveremo venerdì mattina, venerdì a pranzo, più o meno. Lei dice che no, di notte. Arriveremo di
giovedì
notte. Ci caleremo.
Tanto per andare a casa o per andare lì ci mettiamo più o meno lo stesso tempo.
Caleremo come una colomba sopra il santuario di San Gabriele. Per iscriversi Gioventù Passionista, metteremo anche la locandina sulle storie, insomma troverete insomma Gioventù Passionista troverete. Per iscriversi dovete chiamare i padri passionisti lì, quindi non da noi. E questo invece sarà
Tu sai il costo? Te lo dicono i passionisti? C'è scritto?
Non so niente.
Comunque è sempre una cifra abbastanza piccola, perché
dovete chiedere ai passionisti, a loro, non so bene, non so. Comunque, stavo dicendo, lì invece faremo un weekend lungo sulla corporeità, in proprio la sessualità ferita, ricostruisci il cuore. Dove sto facendo questo percorso? La prima tappa l'hanno fatta proprio sull'autostima, appunto, la seconda tappa sarà proprio sul corpo. Aperto a sposati, fidanzati, single, fino a circa 40 anni. Perché tante cose che noi viviamo e tante difficoltà relazionali con noi stessi, nella vita, l'autostima stessa, passano attraverso un corpo che è ferito. È un corpo che non accettiamo, un corpo che non riusciamo a vivere. E cerchiamo di fare un po' di ordine in questo weekend. Sarà bello, ci sarà anche Nicoletta Musso e suo marito Davide, quindi
mamma mia, io non vedo l'ora proprio.
Sarà una potenza. Anche voi, se avete questa update, potete venire.
Comunque,
a tutti.
Può venire chiunque fino a 40 anni, ci viene l'esercito. Cioè, ci viene un sacco di gente.
E i posti sono quelli, cioè non abbiamo...
Sono limitati comunque, perché dove la mettono tutte queste
non
persone?
No, non ci sono i posti, quindi se vi interessa fatelo subito.
Sbrigate, perché non c'hanno 300 posti, quanti ce ne avranno?
No, una quarantina. Cioè,
bisogna proprio sbrigarsi.
Sì, va bene. E basta. Basta così.
Ciao,
venerdì prossimo la newsletter, se ti vuoi scrivere la newsletter... vai su 5p2p.it, ti iscrivi al newsletter e buona settimana santa di nuovo. Non so che dire.
Ciao, devi dire. Ciao.
Buona giornata. Ciao, ci vediamo.